Adesso riprendiamo il nostro percorso, perché io oggi tra mattina e pomeriggio vorrei tornare ancora sul capitolo terzo e poi il capitolo quarto. Voi capite, voi mi direte, ma che sproporzione, come si fa domani a finire tutto? Di fatto io le genealogie le salto, non, dal punto di vista antropologico quel che vi ho già detto è più che sufficiente. Il diluvio, che sono quasi tre capitoli, lo riassumo evidentemente in un problema che riguarda l'umano, la catastrofe, il cataclisma, e cerchiamo di ragionare un po' su quello. E poi certamente ci sono ancora i capitoli dell'uscita dal diluvio, Noè e Babele, il discorso della città, ma io credo che tra quello che diciamo oggi dovremmo arrivare con una discreta tranquillità a non a dire tutto, ci mancherebbe ancora, sarebbe entrare nella logica demoniaca, nella logica del serpente che non vuole che esistano vuoti, separazioni, distanze. Quindi con molta maggiore umiltà diremo qualche cosa che può diventare una apertura al vostro continuare la riflessione. Oggi il nostro testo, seguendo ancora una volta la prospettiva di tipo antropologico che abbiamo scelto come linea guida della nostra lettura, ci fa incontrare alcune dimensioni tipiche dell'umano e delle dimensioni anche difficilmente definibili. Un conto è parlare del lavorare, del lavoro, un conto è parlare di realtà quali, ad esempio, la vergogna, quale la paura. Già ieri abbiamo parlato un po' del pudore. Oggi ci imbattiamo, dicendo oggi, dico stamattina, ma anche oggi pomeriggio, in una serie di affetti, emozioni che connotano l'umano. Per esempio, la vergogna è un elemento tipicamente umano. Così come ci imbatteremo in alcuni elementi come la fame, l'aggressività, la sessualità, dovremo tracciare un filo rosso circa gli elementi di sessualità anche problematici che troviamo in queste pagine. Ebbene, entriamo dunque in vissuti che sono anche interiori, il problema ad esempio del desiderio, che vedremo anche probabilmente già questa mattina, e dunque entriamo in vissuti profondi, ma che ci riguardano davvero tutti, che definiscono l'uomo in quanto uomo. Allora, per entrare nel nostro discorso, riprendiamo un versetto che trovavamo al versetto 25 del capitolo 2, laddove si dice che l'uomo e la donna, i due, il terrestre e la donna, erano nudi e non ne provavano vergogna. È il versetto 25 del capitolo secondo. Vi ricordate che avevamo appena visto la parola pronunciata dall'uomo di fronte all'apparire della donna. La donna appare in questo testo come dono di Dio all'uomo, quasi una rivelazione su cui l'uomo non ha potere. Al tempo stesso la parola dell'uomo, vi avevo fatto notare che mentre esprimeva autentica gioia, autentica positività, autentico riconoscimento della bellezza, della congruenza di ciò che gli veniva messo davanti, al tempo stesso parlando, di fatto arrivava a imporre se stesso alla donna. Ti chiami Isha perché da me sei stata tolta. Non ti conosco come dono per me, ma semplicemente come qualche cosa che è stato preso da me. E dunque, in certo modo, ho un potere su di te e recupero la distanza e la separazione e la differenza che Dio ha posto, recupero la ferita che mi è stata inferta, in certo modo, con una fusionalità con te. Come risponde la donna? Non risponde. Non dice niente. Tra l'altro, che cosa si dice subito dopo? Perciò l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, aderirà, si unirà alla sua donna e saranno una carne unica. Ci torneremo su questo, sui discorsi inerenti alla sessualità, ma è significativo. Ha questa difficoltà ad accettare l'alterità, la differenza, la separazione che c'è e che esiste anche nella più affiatata e unita delle coppie, che non sono un unicum indistinto, ma sono due persone, due volti. Ebbene, l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, uscirà dalla casa materna e paterna per costruire un'altra casa, uscirà, lo vedremo anche, da quello spazio domestico che rischia anche di essere, capitemi, uno spazio incestuoso. Ma i due erano nudi e non ne provavano vergogna. La donna sembra avere risposto con il mutismo. Cioè, non avere risposto, sembra essersi prestata al desiderio, diciamo così, dell'umano. Non c'è una relazione come Dio la vorrebbe, dove uno è di fronte all'altro. Vi ricordate un aiuto di fronte a lui? Non c'è questo partenariato, questo essere uno in faccia all'altro. Tanto che qui si dice erano nudi e non ne provavano vergogna. Insomma, normalmente o c'è una fiducia straordinaria tra due persone, per cui anzi lo spogliarsi e il donarsi è gesto di estrema intimità, o altrimenti c'è imbarazzo, c'è vergogna e così via. E se fossero ancora a lato l'uno dell'altro e non davvero di fronte, accanto e non di fronte nell'incontro. Ecco, quello che colpisce in questo testo è che qui non viene accolta ancora, mi pare, quella che è la condizione per la relazione e per la relazione uomo-donna, per la relazione marito-moglie, per la relazione di coppia, vale a dire la vitale, la salvifica accoglienza dell'alterità irriducibile, della differenza e della diversità. Probabilmente, e qui è tutta veramente la storia della cultura che ce lo dice, nulla è più facile proprio che nell'amore, nel rapporto di coppia, nutrirlo con miti, con illusioni. Nulla è più esposto all'illusione che il rapporto di coppia. Qui si sta indicando una via molto, molto precisa, che è: voi potrete essere un faccia a faccia, potrete essere anche l'uno per l'altro, un aiuto per l'altro, accogliendo il fatto che questo comporterà conflitto, tensione, differenza, eccetera, eccetera. E che il tentare di superare questa sofferenza con una fusione porterà sicuramente al crollo della relazione. Mi permetto di citarvi un testo poetico che molti di voi conoscete, dove Khalil Gibran parla del matrimonio e dice: amatevi l'un l'altra, l'uno con l'altra, ma non fatene una prigione d'amore. Piuttosto vi sia tra le rive delle vostre anime un moto di mare. Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una sola coppa. Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. Cantate e danzate insieme e siate nella gioia, ma ognuno di voi sia solo. Come sole sono le corde del liuto, sebbene vibrino di una musica uguale. Datevi il cuore, ma l'uno non sia rifugio all'altro, poiché soltanto la mano della vita può contenere i vostri cuori. Ergetevi insieme, ma non troppo vicini, poiché il tempio ha colonne distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro. Sarebbe interessante vedere, ve lo do proprio solo come... quanti miti proprio a livello di storia della cultura, noi potremmo ritrovare nelle immagini che ci facciamo, nelle proiezioni che abbiamo della vita di coppia, della vita io e mia moglie, io e mio marito, io e il mio compagno, io e la mia compagna. L'illusione dell'anima gemella, questo tema carissimo al mondo romantico. Spesso l'anima gemella è nient'altro che il mio alter ego, né più né meno. Non dimenticatevi che la parola sesso e sessualità viene dal latino seco, che vuol dire segare, tagliare, dividere. La sessualità è una ferita, è incisione di una ferita nello spazio più profondo dell'uomo, laddove dell'umano, laddove vivendo la sessualità egli sente anche una grande ferita, ed è uno dei luoghi della nostra più grande vulnerabilità. Ecco, il mito della fusione, pensate al mito platonico dell'androgino originario, l'uomo che all'inizio è maschio e femmina al contempo, quell'essere un po' buffo descritto da Platone nel Simposio, tutto rotondo, che deve essere tagliato in due per accedere appunto alla diversità sessuale. Viene da dire di fronte al mito, ecco, di trovare finalmente il complemento che mi perfeziona, l'altro come il mio complemento, o io come complemento suo, con gli elementi anche di positività che ci possono essere, perché poi delle forme di complementarietà esistono nella reale vita a due. Ma il rischio qual è? L'ha espresso un polemista del secolo scorso, che diceva: nel matrimonio l'uomo e la donna formano un solo essere, il problema è sapere quale dei due. Ecco, il rischio di cercare nell'altro lo specchio di sé. Oppure pensate all'altro, uno dei tanti altri miti dell'amore, l'amore come fatalità, Tristano e Isotta, l'innamoramento dovuto all'elisir che fa innamorare, a cui Tristano lo beve e si innamora di colei che doveva essere sposa di un altro, e succede il patatrac, l'amore come fatalità. Si tratta di imparare ad amare con intelligenza, anche questo significano questi testi biblici. Imparare ad amare con intelligenza significa accettare che il desiderio deve essere sottomesso alla prova della distanza, del limite, della separazione, quella separazione che fin dalle primi versetti di Genesi 1 è costitutivo della creazione, non può non attraversare anche e fertilizzare anche la vita dell'amore, la vita della coppia. Ecco, da questo punto di vista è importante ricordare come l'amore e anche lo spazio sessuale umano sia parlato. La sessualità umana è parlata, se leggete il Cantico dei Cantici voi vedete che è tutto un dialogo, dall'inizio alla fine, entrare nella vicenda d'amore, entrare all'interno di un dialogo, l'uomo e la donna fanno l'amore faccia a faccia, c'è la possibilità dell'incontro e più che mai lì non è solo l'incastro dei corpi, è la donazione dei volti, dunque la donazione dei visi, dei volti, ma dire che c'è la parola significa che l'atto sessuale viene umanizzato e l'amore, e lo dirà tutto il proseguo della scrittura, è lo spazio delle regole, la sessualità è lo spazio delle regole. dal tabù dell'incesto, della, diciamoci la verità, dietro quella pagina di Genesi 9, ma già dietro questo testo di l'uomo abbandonerà la casa di padre e madre, nell'interpretazione rabbinica, questi testi vengono intesi come uscire, anche far uscire la dimensione della sessualità dallo spazio domestico dove può essere luogo di incestuosità. Ecco, è il luogo degli interdetti, la sessualità. Per questo, da un punto di vista pedagogico, di nuovo torniamo al nostro grande tema del limite, del no, della legge, della norma. È vitale poter trasmettere anche alle generazioni dei no, dei limiti, delle regole in quello spazio che invece sembra essere diventato il luogo della più naturale e non solo naturale ma anche doverosa di diritto espansione di sé. Uno splendido testo di Rilke nelle sue lettere a un giovane poeta, egli si rivolge a un giovane e gli dice: guarda che l'amore non è semplicemente un gioco, illusione. Quando parliamo di illusione, c'è dentro l'etimologia del ludus, del giocare, non è qualcosa di leggero, è un lavoro, l'amore, la sessualità, è una fatica, è un lavoro da fare a giornata, da imparare a giornata, che non riguarda solo 2,5 centimetri di corpo, riguarda la persona, il sé, la coscienza, lo spirito, il corpo e l'anima. E riguarda dunque una totalità vivente. Per cui è importante in questo ambito ritrovare la capacità dell'interdetto. Non so se tra le mille cose che non ho detto e che non dirò del testo, ce n'è un'altra. Quando il nostro testo dice: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto adeguato. Tutti voi penserete, gli porta la donna, perché insomma con una donna può anche far l'amore, può anche avere la riproduzione, può fare i figli e così via. Porta gli animali. Interessante questo. A dire che il primo pensiero dell'autore non era evidentemente una solitudine sessuale, perché la zoofilia, altra esperienza di rapporto certamente deviato, pervertito della sessualità, che si dà nell'esperienza umana, è ampiamente e radicalmente condannata nelle pagine successive di Levitico, della scrittura. Di più, come è un luogo parlato e abitato dalla parola, perché la parola dà intenzionalità ai gesti, così l'amore non può essere lasciato in balia del mito del Don Giovanni, il partner sempre nuovo, ogni giorno, la conquista, con anche l'elemento così un po' sgradevole di questa presa di possesso. Così come è importante uscire dall'idea della coppia come Eden immediato, luogo finalmente di rifugio dai conflitti. Non direi proprio che l'esperienza si dica che è questo, anzi, l'amore, l'incontro con l'altro esige una grande fatica. Ma ripeto, siamo qui di fronte a un elemento estremamente interessante, perché ci viene detto che l'uomo e la donna non provavano vergogna, mentre subito dopo, nel capitolo terzo, di fronte a Dio, quando si vedono nudi, dunque quando la nudità esibisce la diversità, esibisce la differenza, ed ecco che si proteggono, ed ecco che si fanno la cintura, il perizoma di foglie di fico, e poi Dio stesso andrà incontro alla loro nudità con l'abito, con la tunica di pelli. Ma là si dice che cosa? Si nascondono. Interessante questa esperienza. Che cos'è la vergogna? Se voi prendete un'etimologia forse un po' fantasiosa, ma interessante, lo fa derivare da vereor goniam, cioè temo la gogna, temo l'esposizione. l'essere visti. La vergogna è legata all'essere visti in qualche cosa che noi riteniamo che invece debba essere difeso, protetto. E che ci fa vergognare. Guardate che la vergogna è uno dei sentimenti più, per certi versi, devastanti. Il senso di colpa, che pure troviamo in questi testi, la colpevolezza, Caino stesso arriverà ad ammettere, sì, sono colpevole. Ebbene, la colpevolezza è più facile da, capite, gestire e rimediarvi, perché nel senso di colpa c'è un atto che ho commesso e che può essere riparato. Posso riparare, posso pagare ammenda, eccetera, posso ottenere perdono. Nella vergogna è la persona stessa che si sente ridotta a nullità. Nella vergogna è la persona nel suo insieme, anche se questo fosse originato da una colpa. Tipico caso della vergogna, il ragazzino che viene visto magari mentre si masturba, o altri gesti, diciamo così, che conducono a una riduzione a nulla di se stesso, ecco, questo è molto più distruttivo. La vergogna è davvero un sentimento che può condurre alla morte, perché c'è in questo un perdere la faccia. A me viene sempre in mente il caso di quel signore austriaco che, vi ricorderete, sui giornali di un anno o due fa ha violentato per 24-25 anni la figlia tenendola segregata. Se vi ricordate, nei giornali appariva la foto di questo signore nel processo che si copriva il volto con i faldoni del processo, gli atti processuali. Interessante. Nella vergogna si perde la faccia, si vuole scomparire, si diventa non persona, cioè non hai più volto. Ecco, è interessante questa annotazione, perché nella vergogna io sparisco come persona. Ed è buffo anche, se ci pensate bene, quando ci vergogniamo cosa succede? Diventiamo rossi e quindi diventiamo ancora più visibili. È impressionante gli scherzi che ci fa la natura. Ci vergogniamo, vorremmo sparire, boom, bel rossore, e attiriamo ancora di più l'attenzione degli altri. E vorrei leggervi un testo, un breve brano, di uno psicanalista che ha molto lavorato il tema della vergogna, che certamente ne vede l'aspetto negativo, ma non dimentichiamoci che la vergogna è un aspetto positivissimo come regolatore dei rapporti interpersonali e sociali. Se non ci fosse la vergogna, e direi che non ce n'è poi tantissima in giro, anzi, direi che non mi sembra che siamo così. Anzi, oggi c'è la vergogna di aver vergogna. Oggi c'è esattamente il contrario, ci vergogniamo di aver vergogna, per cui si esibisce di tutto e di più, anche e soprattutto quando è esibizione delle malefatte. Siamo a livelli ormai di cinismo, siamo a livelli ormai non solo di esibizioni di centimetri di pelle, che alla fine è banale, ma molto di più, esibizione del male, dell'arroganza. Bene, questo testo di Wurmser dice: nella vergogna la persona si sente congelata, immobile, pietrificata. Il disprezzo espresso dall'altro è riuscito a cambiare l'interlocutore umano in una cosa, in un nulla. Nella sua forma estrema, questo disprezzo per l'individualità della persona porta alla solitudine totale dello schizofrenico e della sua trasformazione in una sorta di statua. Una persona, per reagire quasi si pietrifica, si inibisce dal provare e sentire qualcosa. La perdita dell'amore che si registra nella vergogna può essere descritta come un crollo radicale del rispetto per il soggetto in quanto persona con una sua dignità. È una forma di indifferenza totale nei confronti del suo sé con i suoi diritti. con il suo prestigio, con la sua bellezza. L'aggressività è costituita dal diniego violento di qualsiasi valore personale posseduto dal sé, dal degrado dei valori del soggetto in quanto persona e dalla sua equiparazione a cosa sporca e trascurabile, un animale deriso, svilito, una spazzatura. Lo scopo di questa aggressività è disumanizzare la persona, trasformarla in un escremento. Vi ricordate, tra le tante perle di cui in questi ultimi anni assistiamo nel nostro paese, una operazione avviata in un paesino del Bresciano un anno o due anni fa, non so più, contro gli immigrati, che si intitolava Bianco Natale e che costituiva, che voleva eliminare il nero che c'era a intorbidare il bianco. Questa si chiama pulizia etnica, chiamatela come vi pare, questo è usare la vergogna come strumento per dire queste mendicanti, rom, questi che stanno lunghi marciapiedi, ci inciampiamo contro, sporcano e vanno ripuliti via. Ecco, l'uso, non c'è solo l'uso della paura dell'immigrato che arriva e che invade, ruba il lavoro, tutte queste robe qua, ma c'è l'uso della vergogna che normalmente definisce spesso è arrivato a definire il povero, perché la povertà viene sentita in questo caso come vergognosa, perché dietro gli stracci di cui è vestito il poveraccio non può nascondere appunto questa nudità della sua esistenza, che non ha nulla, è esposto, è nella vergogna. Dunque agire umano è, e questo lo riprendo da Nietzsche, agire umano è risparmiare vergogna a qualcuno. Scrive Nietzsche nella Gaia Scienza: che cos'è per te la cosa più umana? Risparmiare vergogna a qualcuno. Chi chiami cattivo chi mira soltanto a creare vergogna? Nella tradizione biblica, quando si fa vergognare qualcuno, che arrossisce, quando questa persona, le sue gote si arrossiscono, c'è un versare il sangue, il far vergognare qualcuno è equiparato a un omicidio, togliere vita. Ci sarebbe anche qui da riflettere sugli usi della parola, della comunicazione, della calunnia, eccetera, eccetera, eccetera. Boh, il discorso ovviamente potrebbe andare molto, molto più per le lunghe, ma mi basta porlo alla vostra attenzione e farvi vedere come il nostro testo, mentre ci parla di gesti così alti come la creazione di Dio, ci sta parlando della nostra umanità e ci rinvia alle nostre esperienze.